vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Benvenuti tra i rifiuti. La puntata è la 118. Gli studi non sono più i Fisherman. Adesso cominciamo.
Eh sì, siamo qua nei dislocati. Nei dislocati studi.
Alla riscossa con questa seconda stagione di Benvenuti ai Rifiuti.
Chi ci fermerà?
Nessuno.
Questa puntata di Benvenuti tra i Rifiuti, la 118, dicevamo, appunto nei nuovi studi, e ricordiamo cos'è Benvenuti tra i Rifiuti, perché è giusto ricordarlo, il programma di vivisezione della carta stracciata, pescata nel cassonetto, che appunto è il posto giusto dove devono andare, noi le sottraiamo temporaneamente da quel posto per poi ributtarle lì, per provare a capirci qualcosa in queste parole buttate lì.
Sì. Una lettura sportiva, li prendiamo a quelli, rilasciamo liberi nel loro ambiente.
Esatto, e iniziamo quindi con questo articolo riguardo a ieri. Cosa è successo ieri? C'è stato il saluto di Sergio Mattarella, anzi lo scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni. Sì, non so se questo scambio di auguri è una cosa che viene fatta tutti gli anni, però sinceramente non l'avevo mai sentito. Comunque c'è una foto pomposissima, proprio veramente molto, molto potente di Mattarella e tutti in fila, schierati, appunto i rappresentanti delle istituzioni. E leggiamo dei piccoli pezzi del discorso di Mattarella, commovente discorso di Mattarella, che inizia dicendo che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo da questo anno, soprattutto per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società. E così che ha iniziato il suo discorso, poi saltiamo un po' di pezzetti. La pandemia segna ancora il nostro tempo, quindi insomma ce ne avremo ancora un bel po'. Andiamo avanti, abbiamo visto come la chiarezza di fronte alle asprezze della pandemia abbia spazzato via il tempo delle finzioni e delle distrazioni. Lui lo vede, lui lo vede. E poi dice: avverso appunto mettere in secondo piano divisioni, distinzioni legittime, diversità programmatiche e sensibilità politiche all'interno del governo, sto dicendo, per privilegiare un lavoro comune nell'interesse nazionale è stato molto importante. Quindi ancora con questa retorica che basta, in momenti di crisi bisogna, l'unità nazionale è importante e discorsi, scaramucce politiche non servono. Appunto, infatti dice: questo atteggiamento costruttivo ha accomunato maggioranza e opposizione. Poi dice: una delle caratteristiche della nostra gente si manifesta quando le condizioni sono difficili. È il momento in cui riusciamo a esprimere il meglio di noi, a ritrovare la fiducia smarrita. Adesso non si sa bene cosa intende per nostra gente, se intende gli italiani o se intende i loro politici o...
Ma probabilmente intenderà il suo popolo.
Il suo popolo, il suo esatto, popolo. Il suo popolo. Anche appunto abbiamo ritrovato la fiducia smarrita. Insomma, fiducia neanche smarrita, né smarrita né ritrovata, direi. Concludo dicendo che alla fine di questo anno dobbiamo essere orgogliosi della nostra risposta alla pandemia. Bisogna superare l'emergenza e stabilizzare la crescita economica. Entrambe le priorità trovano risposta nella campagna vaccinale, ovviamente, insomma, ammettendo comunque appunto di quanto la campagna vaccinale abbia un buon peso anche sulla appunto la crescita economica. E, insomma, poi c'era questo scherzo cambio di auguri, c'era anche Elisabetta Casellati, a cui il Presidente della Repubblica dice: in una fase delicata di transizione sanitaria, economica e sociale del Paese, penso di interpretare un sentimento condiviso rivolgendo il più sincero ringraziamento per l'autorevolezza, la saggezza e l'equilibrio che hanno sempre ispirato il suo operato, con la S maiuscola, il suo, del Signore, della Signora in questo caso, un po' quasi divino. Senza l'oste comunque Sergio. E arriva il vostro argomento preferito.
I clown.
No.
I bambini, no, dei siring, ragazzi.
O il Covid, insomma, però sì, vanno abbastanza legati, dai.
Parliamo di siringhe e bambini. Anche qui.
Spinoso.
Sì, spinosissimo. Pungente. Mi hai tolto le parole di bocca. E appunto in questa speranza di ripresa si accolla tutto ai bambini e si dice, si invitano a vaccinarsi. Fra clown e siringhe, i bambini al V-Day. Come Spider-Man, recita il titolo di questa arena.
Camminando, cioè, evitando le siringhe.
C'è chi si è morso dal ragno e c'è chi si fa un buco sul braccio, insomma. E poi chissà che superpoteri avrai. E una gran metafora per i bambini che vengono appunto incantati da queste vaccinazioni attraverso piccoli gadget e clown presenti nei padiglioni vaccinali,
piccoli portachiavi a forma di siringa.
Sì, non è specificato quali siano, probabilmente sono questi piccoli dottori in plastica portachiavi. E la situazione appunto nelle scuole in realtà sta esplodendo, già i centri vaccinali sono pienissimi per questi, tra tamponi e vaccinazioni, e al via appunto nel Lazio in questi giorni le vaccinazioni per tutti i bambini tra i 5 e gli 11 anni e nei giorni a seguire anche tutte le altre regioni d'Italia. Si somministrerà il vaccino Pfizer-BioNTech con il dosaggio pediatrico, pari a un terzo di quello previsto dalla popolazione sopra i 12 anni, quindi microdosaggi per i bambini che non ci lasciano le penne, e fatto appunto con il sorriso sulle labbra. Ricordiamo l'articolo letto nella precedente puntata di gioiose iniezioni, ed eccole qua, stanno finalmente avendo campo e si va appunto con l'invito a vaccinarsi da parte dei pediatri e le famiglie, e le reazioni dicono sono positive anche dei primi piccoli immunizzati a Roma. Ha pensato a Spider-Man, uno dei suoi supereroi preferiti, Michele di 10 anni, tra i primi a vaccinarsi nel centro pediatrico della nuova regione Regina Margherita, non si sa dove sia. Mentre Manfredi, appena 5 anni, ha vinto la paura iniziale grazie ai gadget che gli sono stati regalati. Speriamo così di poter passare anche un Natale più tranquillo, l'auspicio dei genitori.
Non ci delucidano però sul trenino, perché la settimana scorsa, leggendo appunto che anticipavano questi gioiosi iniezioni, dicevano che c'è chi, le regioni che stavano pensando al trenino, le regioni che pensavano appunto ai clown, non so,
i clown sono rimasti solo nel titolo, effettivamente qui parlano di gadget e di immaginari sui supereroi, insomma... Sempre di siringhe si parla, ecco.
Ora passiamo a questo articolo dell'Arena di venerdì scorso, 17 dicembre. Scuola, i no Green Pass ora fanno ostruzionismo. Il Super Green Pass, ieri, appunto, quindi giovedì, è scattata l'ora X anche nelle scuole, dove i docenti e i collaboratori ATA, non ancora vaccinati né esonerati dal farla per motivi di salute, dovranno mettersi in regola entro 20 giorni, pena la sospensione dall'incarico e dallo stipendio. Oscilla in media tra il 5 e il 6% del personale scolastico, le persone appunto non ancora vaccinate, con picchi fino ai 10, mentre uno zoccolo duro, dice questo articolo, è presente nei plessi, hanno scritto, ma penso che nei pressi della provincia est e ovest veronese. In alcuni dei quali si contano anche 20 persone senza il Super Green Pass tra insegnanti e collaboratori. E le graduatorie, poi dicono appunto ci sono una serie di problemi, perché comunque le graduatorie per le supplenze a esaurimento sono esaurite, appunto, così come buona parte delle MAD, cioè le messe a disposizione che hanno sostituito le graduatorie di istituto. Inoltre, i supplenti che chiedono quanto tempo dovranno rimanere in cattedra, i dirigenti non sanno cosa rispondere, perché gli dicono che la sostituzione potrebbe durare settimane come pochi giorni, e quindi è anche comprensibile che chi deve andare a fare supplenza, soprattutto spesso magari uno viene chiamato, magari neanche nel posto dove abita, nella scuola vicino dove abita, quindi non ci pensa due volte se deve fare supplenza un giorno o un mese o due, insomma cambia la situazione.
Tra l'altro per le MAD anche lo stesso giorno, perché le messe a disposizione ti chiamano la mattina alle 7:30, dicono ma alle 8 arrivi.
Sì, infatti dicono c'è un rischio concreto di interruzione della continuità delle lezioni sia in questi giorni, a ridosso delle vacanze, che si pensa anche a gennaio. Tra coloro che oppongono resistenza c'è chi rifiuta di ricevere a mano la richiesta di regolarizzazione. E qua viene fuori l'ostruzionismo di cui si parlava nel titolo. C'è chi rifiuta di ricevere a mano la richiesta di regolarizzazione, preferendo una raccomandata via posta così da ritirarla dopo un mese, per poi avere 5 giorni di tempo per rispondere. Altri 20 per presentare la prenotazione del vaccino. Si disdicono l'appuntamento, dichiarandosi in malattia, insomma per ritardare un po'. Alcuni si stanno regolarizzando, dicono, altri stanno facendo ostruzionismo con queste modalità, conferma Mario Bonini, presidente del Ducandato agli Angeli e referente dei dirigenti scolastici del secondo ciclo. All'ultimo minuto tirano fuori dal cilindro una malattia, un vecchio infortunio per non dover adempiere all'obbligo vaccinale e mettere in crisi l'amministrazione. La categoria, conclude, è sottoposta a grave disagio. Cominciamo a essere stanchi. Poi adesso qua non ne parlano, ma avevamo visto degli articoli del portafoglio sotto mano che comunque ci sono stati dei piccoli sit-in fuori da qualche scuola dove c'erano studenti insieme a qualche professore o personale ATA appunto in protesta contro il Super Green Pass.
E continuiamo su Vax No Vax, proteste in quel di Bussolengo, proteste atipiche, imbrattato il centro vaccinale all'ex bocciodromo appunto a Bussolengo, dove è in corso la campagna vaccinale. Ignoti nella notte fra venerdì e sabato hanno lasciato scritte in rosso a caratteri cubitali: il vaccino uccide, governo nazista mente. Grande sorpresa al personale volontario della protezione ambientale e civile di servizio. Approfittando di un'esercitazione della protezione civile, dato in quel giorno doveva esserci appunto questa esercitazione di volontari e cose, hanno detto: beh, sapete cosa, andiamo a pulire tutte queste scritte, una sorta di angelo del bello. Appunto, sono state coinvolte, grazie alla conseguenza all'esercitazione Papa Alfa Charlie 1221, leggere così da prendere paura, però sono buttati della protezione civile, e in collaborazione con l'amministrazione comunale ha inviato sul posto le squadre di Bussolengo, Garda e Caprino, tre squadre piene per coprire, per andare a ripulire le scritte. Un gran cazzo da far, mi pare. E sono stati la popolazione indignata, però si tengono a precisare le vaccinazioni non hanno subito alcuna interferenza e continuato regolarmente il servizio. Ci mancherebbe, sono solo scritte, non è che hanno distrutto tutto. Ringraziando la protezione civile di Bussolengo e le altre squadre intervenute prontamente a rimedio di questi atti vandalici disconosciuti che danneggiano un bene comune e appesantiscono ancora più il lavoro dei volontari. Sono solo scritte, non è che ti hanno bruciato il centro vaccinale, poi è un tendone, insomma, quattro squadre per ripulirlo.
Tra l'altro nella foto si vede che dove hanno pulito la scritta adesso c'è un macchione bianco e a tutto attorno c'è grigio, quindi forse comunque una pulita.
Hanno dato una lavata,
forse una pulita
integrale.
Il capannone ci sta.
E tornando un attimo all'articolo di prima dei bambini e dei loro eroi preferiti, c'è chi ha in mente Spider-Man, magari i più prematuri pensavano invece ai loro personaggi preferiti che potevano essere quelli di Trainspotting.
Stanno pensando comunque di mettere appunto il sottofondo musicale in alcuni centri vaccinali.
Sì, sì, di far venire anche gli attori della
sì, del la scelta film. Sembra andare appunto verso la techno.
Stanno pensando alla techno nei centri vaccinali, ma considerando anche il problema di tutti quelli che rimarrebbero fuori nel parcheggio.
E dopo il vaccino dove andiamo?
E adesso un articolo dell'Arena di lunedì 20 dicembre di ieri, di una notizia abbastanza interessante. La notizia è quanto poco ci dice questo articolo. Marinaio sabotò una nave militare, sconterà 8 anni, l'hanno condannato, provocò danni alla Gorgona che rimase ferma per 5 mesi. Quindi cosa dice questo articolo? Che si è concluso a Verona, al tribunale militare, il processo di primo grado a carico di un marinaio a servizio a bordo della nave militare Gorgona, distante alla Spezia, accusato di sabotaggio della sua nave. E sono stati sentiti durante l'udienza, vabbè, i colleghi carabinieri che hanno condotto le indagini, il comandante della flotta, della nave, testimoni, consulenti, dichiarato colpevole, dato che comunque ha sabotato la nave, ha tolto i comandi per l'antincendio, ha fatto dei bei danni, ha fermato questa nave militare, l'ha ben fermata e distrutta. Il fatto è che qui l'hanno condannato, inflitta anche la pena accessoria come la zonta detta, della degradazione consistente nella privazione perpetua della qualità militare, di militare, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico, opera alle forze armate, oltre alle decorazioni e pensioni. Ma io penso che nel momento in cui questo ex soldato, per fortuna sua, ha distrutto questa nave militare, non aveva troppa intenzione di continuare il suo percorso nell'esercito.
Evidentemente.
Fatto sta che l'Arena non ci dà nessuna informazione sulle motivazioni per cui questo militare ha compiuto un'azione del genere. Fatto sta che l'ha compiuta e male non ha fatto. Passiamo allora dagli articoli del Nazionale, entriamo nella nostra provincia, nella nostra bella Verona.
Sentite bene queste note e provate a indovinare di chi parleremo. Il primo ascoltatore che ci risponde correttamente è...
È una rubrica a cui siamo affezionati, non è un'intervista di quello là, non è un articolo di quella brutta, ma il protagonista.
In questo far west veronese pullulante di banditi, si sa, gli sceriffi abbondano. Ecco, diamo questo indizio, abbiamo regalato fin troppo, avete ancora pochi minuti per rispondere.
Ancora 47 secondi. Tempo scaduto.
Stop al televoto.
Stop. Delusione ai nostri ascoltatori.
Peccato.
Questa volta ci deludono, non ci avranno mai deluso prima.
Non hanno risposto correttamente, o meglio, non hanno risposto proprio.
E niente, veniva comunque dalla parte della provincia bagnata da quello che è praticamente il nostro mare.
Eh sì. Arriva da Torri, ragazzi, all'angolo più inculato del ring.
Provate a scrivere lui. Adesso è lui, basta.
In extremis, no.
Niente, si parla del sindaco.
È arrivato un messaggio.
Ecco,
è arrivato un messaggio.
Eccolo. Aspettiamo, siamo in diretta.
Ma
siamo
è qua. Sbagliato.
È sbagliato. No, ti piacerebbe. No.
Hanno provato con un
effettivamente
con un, con un grande sceriffo, forse con il modello.
Il modello a cui si ispira, sì,
il vecchio Flavio.
Però a volte l'allievo supera il maestro.
Sempre sì. Di sindaci si parla, sempre di sceriffi si parla. Andiamo a Torri, ragazzi, è sempre lui, il balordissimo Nicotra, che fa giustizia da solo
a se stesso.
A se stesso se la auto fa. Dal 1 dicembre doveva partire il doppio servizio di raccolta con due giri a settimana per ogni tipologia di rifiuto e invece per tre giorni consecutivi, che tra l'altro erano festivi, nessun operatore è passato per svuotare i cassonetti, spiega il vecchio sceriffo, primo cittadino di Torri.
Ma che non è Tosi, perché l'ascoltatore ha già scritto Tosi, non l'abbiamo detto
agli
altri, ascoltatori.
Flavio.
Ci hanno scritto Tosi, ma
ci
non è Tosi,
ci sei andato
è Nicotra,
vicino, appunto. Ci sei andato vicino.
Un grande allievo.
Al secondo posto, dai, ti diamo un secondo posto. E, gli è stato riferito che l'autista della SERIC, la ditta che effettua il servizio di rifiuti, aveva il Covid e non poteva quindi essere operativo. Ma in questi casi non c'è un altro operatore disponibile? Si domanda l'amministratore torresano. Se non c'è nessuno, che von me. Armato di camion e di un altro butel amico suo, sono andati a farsi giustizia da soli. Hanno raccolto 5 camion interi di monnezza, che insomma in quei giorni festivi immagino imperversava per le strade, denunciando l'abbandono di rifiuti ai bordi delle strade e tutto illegale. Sono andati addirittura armati di guanti a frugare nei cestini, nei sacchetti, a riprendere su gli scontrini dei butei. Detective, il sindaco spazzino detective, sceriffo, quindi un po' un tuttologo infame.
ci ricordiamo.
E, appunto, indagheranno e manderanno salatissime multe per i fraudolenti che abbandonano questi rifiuti ai bordi strada. Invitano inoltre con lettere di reclamo alla soppressione della fatturazione del servizio in quei giorni per la ditta di raccolta rifiuti. Dice, non avete fatto il vostro lavoro, dico, adesso non vi paghiamo, non fatturate, che è il vostro incubo peggiore. E, non sapevano nulla del problema. Perché se da una parte lo sceriffo punta ancora il dito sulla gestione dei rifiuti con il disservizio che si protrae ormai da troppo tempo, dall'altra il direttore di Seri, di questa ditta dei rifiuti, ha affermato di non essere a conoscenza dell'episodio in questione. Quindi mi sapevo niente, era il mio lavoro, però guarda, non lo sapevo, te lo giuro. E da Torri non ha ricevuto comunicazioni ufficiali, taglia corto il manager dell'azienda dei rifiuti. Dovevate dirmelo in maniera ufficiale, non, se no non potevamo intervenire. Interviene anche Gianluigi Mazzi, presidente del Consorzio Bacino Verona Nord, l'ente che organizza il controllo e controlla il servizio di gestione rifiuti. Siamo venuti a conoscenza del disservizio, in particolare su Albisano. Tuttavia, la richiesta è rivolta direttamente a Serit, che tra l'altro ha concordato con il Comune di Torino un potenziamento della raccolta rifiuti per hotel e ristoranti. E quindi dice: sì, siamo venuti a conoscenza, però è colpa di quegli altri, noi non c'entriamo niente. E poi di nuovo, è indubbio che serva uno sforzo anche da parte dei cittadini, quindi noi, cioè, per cercare di limitare la produzione di rifiuti. Noi non ci possiamo fare niente, non è colpa nostra, è colpa dei cittadini che abbandonano i rifiuti, che producono rifiuti. Ma non vi preoccupate, per questo ed altre mille peripezie ci pensa l'infamissimo sindaco sceriffo.
Comunque c'è veramente praticamente ogni arena c'è una pagina intera dedicata a qualcosa che fa Nicota, cioè c'è davvero,
sì, sembra di leggere sempre lo stesso giornale.
Qualche amico mi sa che ce lo deve avere, insomma. Più bello però era quando andava in barca durante il lockdown con la sua barca a cercare quelli che erano in barca quando si dovevano stare a casa,
a cercare i pirati
che erano fuori casa
col foglietto delle multe in mano, pronto ad elargire gravi salassi.
E chiediamo agli abitanti di Torri che ci stanno ascoltando, o a Stefano Nicotra se ci sta ascoltando, come è andata a finire? Non si è più parlato di quell'ordinanza che i camper non possono più parcheggiare a Torri. Boh, non si sa più niente. Fateci sapere, scriveteci un messaggio.
Probabilmente si è comprato un camper anche Nicotra,
o un cavallo,
quindi ha cambiato l'ordinanza.
Quindi ha detto: non parliamone. Si gira solo a cavallo per Torri.
Di questo articolo di Nicotra c'è un trafiletto che leggiamo velocemente, che appunto è morto purtroppo un operaio di 50 anni durante, a Peschiera, caduto da un punteggio durante i lavori per la TAV.
Rimaniamo in provincia, ma cambiamo zona. Andiamo in Valpolicella, la vecchia Valpolicella. Cosa vogliono farne della Valpolicella? Una grande alleanza per farla diventare patrimonio dell'UNESCO. Un titolo...
La Valpolicella proprio.
Ma dopo nell'articolo spiegano che c'è stato un cambio di gente che l'ha proposta ed è cambiato anche il soggetto della proposta. Un articolo che si presterebbe a tanto campanilismo sulla Valpolicella, a cui noi non cederemo assolutamente, anzi, perché la storia fa comunque un po' ridere. E sempre un po' la poetica dell'arena, che comincia così: mondo del vino, studiosi, amministratori e politica uniti per sostenere la candidatura a patrimonio dell'umanità. Tanti ne parlano, tutti la invocano, da anni. La candidatura della Valpolicella a patrimonio dell'UNESCO è da tempo uno degli argomenti più discussi nella terra dell'Amarone del Reciotto. E da almeno 5 anni un obiettivo caldeggiato non solo da politici locali, regionali e nazionali di vari partiti, ma anche da produttori, vitivinicoli, agricoltori, operatori del turismo e imprese locali. E vorrei ben vedere associazioni e residenti. Lì vorrei vedere un po' di più. La convinzione di tutti, infatti, è che il riconoscimento previsto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura non possa che aumentare il valore e l'attrattività di questo territorio a due passi da Verona, che ci teniamo bene a ricordare, anzi l'arena, che è patrimonio dell'UNESCO dal 2000. Quindi, fondamentalmente, il grande classico di Verona, Valpolicella, aumentare il valore, far girare più soldi, rendendola patrimonio dell'UNESCO. Ma le motivazioni?
Altrimenti ci arrabbiamo.
Altrimenti ci arrabbiamo, chiaramente.
La prima motivazione.
Beh, chiaramente come destinazione turistica legata al vino, ma non solo, favorendo la conoscenza pure di storia, arte, cultura, tradizione e paesaggio. E qua la parte interessante, la supercazza la prendo a nuove opportunità di sviluppo sostenibile dando vita a un circuito virtuoso. Ma parlando di quanto da decenni si adoperino in Valpolicella per valorizzare risorse naturali, biodiversità e sviluppo sostenibile. In una terra rasa al suolo da una monocultura di vigne, dove esiste soltanto quello, esiste un po' meno storia, un po' meno arte, un po' meno cultura, un po' meno tradizione, perché ci hanno messo solo ste cazzo de vigne. Ma la prima proposta chi l'ha fatta? A lanciare appunto e sostenere la proposta di iscrizione e prima appunto del metodo di appassimento delle uve di Reggio Tanone. Quindi in origine era far patrimonio dell'UNESCO il metodo con cui fanno questo vino, che comunque è vecchio secoli e storico. E vabbè, sostenitori, gente del PD veronese. Mentre l'ultimo c'è stato un, vabbè, diciamo un cambio partner, neanche a massa. Forza Italia, che però, venendo da Forza Italia e un altro consigliere della Lega, non è più il metodo di lavorazione, ma è la Valpolicella come territorio. Bah, facciamola direttamente.
Anche
tutta
qua
quanta.
Fattura, che è da
anche
premiare.
Le rotonde.
Anche le rotonde, anche le statue che mettono in mezzo alle rotonde. Tutto quanto, tutto quanto. Per una terra di eccellenze mondiali e turismo internazionale. Appunto, dove imprese e associazioni si adoperano da decenni in questa sostenibilità e sfruttamento delle risorse naturali, quello sì. Sul tema appunto si sono impegnati altri consiglieri, molte parole sono già state dette, loro stanno lavorando comunque per la proposta. Zaia ovviamente è entusiasta,
è in prima fila col gotto in mano,
è in prima fila, quindi si parla di Valpolicella UNESCO perché per far girare ancora più soldi e forse piantare ancora più vigne, ma chissà che me lo dicano anche loro. Dai, guardate che ve la siete giocata male,
strucheve che spasso.
Una bellissima canzone che avrebbe sicuramente apprezzato anche la protagonista di questo ultimo articolo della puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Siamo sempre a Verona, sulla nostra arena, zona Gardabaldo, San Zeno di Montagna. Nata a Prada nel 1933, la signora Bonafini ha appena rinnovato la patente fino al 2023.
Oh,
una buona notizia!
Nata nel 33 fino al 2023.
E dai, speriamo, siamo tutti con te, signora. Ma il titolo invece non fa tanto onore, secondo me, a questa povera nonna che si è guadagnata la patente. Nonna Bruna come Sciumi.
Ah, in coma?
No. Ah. No. Sempre alla guida a 88 anni.
Titolo però infelice.
Schumi mi sa che ha smesso qualche anno fa di guidare.
Basta che non vada a sciare e tutto va bene, insomma. Ma che rimanga alla guida, signora.
Alla guida, mi
guida del veicolo, autoveicoli, ecco.
Complimenti signora, lei è davvero in gamba, mi hanno detto. A me però sembrava di non aver fatto nulla di che. Ho dato loro i documenti delle visite mediche, ho letto qualche lettera sul tabellone, senza occhiali, che dopo aver tratto la cataratta me li hanno fatti togliere e basta, mi hanno rinnovato la patente. La signora Bruna è molto contenta. Un articolo che ci ricorda il nostro leggendario Lorenzetto per la struttura, perché oltre a dirci che la nonna Bruna ha rinnovato la patente di guida, ci raccontano tutta la sua vita. Comunque, una vita interessante, ci dice dove va in macchina, va a trovare i fratelli a Bussolengo, va dalle sue amiche ad Affi, raccontano della sua famiglia, 10 fratelli, comunque, sottolineiamoci.
Va a ballare ancora, diceva.
Non parla di ballare, ma gli piace la musica e gli stanno sulle palle i fascisti, perché comunque racconta che è nata nel 1933 e quando era piccola, con i suoi 10 fratelli, nel suo paesino, nel suo borgo, a Prada, c'erano 2 spie dei tedeschi, ma c'erano anche i partigiani, tra cui parte della sua famiglia. Uno l'hanno sgamato e l'hanno ammazzato, l'altro no, che ha chiamato i fascisti e sono arrivati e hanno fatto una strage nel suo paese, si è vista bruciare la casa. Oddio. Poi si è trasferita in Svizzera e la gente la chiamava Zingara. Quindi comunque la signora Bruna racconta un po' di storie sull'arena, che
di cotte di crudità, che era lì già che la intervistavano per la patente, ha detto gliela certo cosa,
bam, e le ha sparate tutte e le ha sparate anche bene. Brava la nonna Bruna. Ci risentiamo nel 2023 quando rinnoverò la patente ancora. E basta, era l'ultimo articolo di questa puntata. Allegro.
E anche se sei velocissima, va piano.
Va piano, mi raccomando. Pian. E niente, settimana bianca con gli sci, per piacere. Che non asciumi. Lo racconta che la nonna Bruna va a ballare con le sue amiche e le porta lei a ballare, beh, e guida lei, ma soprattutto alla fine dice: ho preso una multa per eccesso di velocità,
no,
ma sono certa di guidare meglio di questi giovani.
Sono veloce, nelle scarpe il piede cuoce, il cervello prende vento, ma si cuoce dal di dentro. La metropoli mi aggancia, ho problemi con la pancia, sono tranquillo sul vagone, mi stravolge la stazione. Sono veloce e le scarpe il piede cuoce. Mi suda la scella, la folla mi martella, faccio in contrazione, forse perdo la ragione. Sono io il più veloce, urlo con la voce, al ritmo precoce del sugo che cuoce. Mi suda la scella, la folla mi martella. Ho problemi con la pancia, sono tranquillo sul vagone, mi stravolge la stazione. Mi suda la scella, la folla mi martella, la faccio in contrazione, perdo la ragione. Metropoli mi aggancia, problemi con la pancia.